Allora, quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà a questa malvagia generazione. Poi andiamo, leggiamo ancora, Efesini capitolo 2. Possiamo far leggere a chi vuole. Sì, tutto Efesini, ma scusa che è la versione, giusto
Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante bo la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perciò, ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi, da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito. Così, dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio e ad asservire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.
Poi vi leggo delle cose che sapevate già, sapete. Vi leggo il versetto 7 della lettera agli ebrei che conoscete benissimo, la sappiamo a memoria, ma ve la leggo io. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E non vi lasciate trasportare qua e là da diversi estranei insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelle che le osservavano. E poi, questa ancora è parola di Dio, dice al versetto 17, lo conosciamo, ma è parola di Dio, la leggiamo lo stesso. Non. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Bene. Cosa diremmo, cari fratelli e sorelle? Abbiamo letto delle cose che... La parola di Dio è unica, anche se ci sono, no, episodi che in apparenza sembrano sconnessi, ma non lo sono. Per esempio, onora tuo padre e tua madre. Che c'entra con questo, onora tuo padre e tua madre? Vedete, la storia è una cosa molto importante. La storia è importante. Abbiamo letto adesso in Efesini, abbiamo letto questo capitolo molto importante che ci ricorda delle cose, ci fa la nostra cronistoria, ci fa quello che eravamo, no? Se vi ricordate ancora di quello che abbiamo letto, perché poi diciamo che la memoria, ecco il nostro problema è la memoria è corta, non ci ricordiamo ma neanche di quello che abbiamo mangiato ieri sera. E diciamo che questo è un po' l'andazzo dell'ultimo... Scusa, sposta solo un minimo, che sono... Ecco, così. Va bene, giusto. Questo diciamo che è l'andazzo... è proprio l'andazzo degli ultimi tempi. Memoria cortissima. Ma il Signore ci ricorda tutta una serie di cose importanti. Il fatto che ci ha vivificato. Ci ricorda ancora... Dice, ricordatevi, no? Nelle vostre, che eravate morti, nelle vostre colpe e nei vostri peccati, e ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, e quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e ai nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli di ira come gli altri, ma Dio è ricco di misericordia e ci ricorda tutta questa serie di cose, no? E adesso non lo rileggo di nuovo da capo, ma giusto per rinfrescarci la memoria che c'è una storia rispetto a questo. Poi... Perciò ricordatevi che un tempo, al versetto 11 dice, voi stranieri di nascita, quindi noi pagani, chiamati incirconcisi, cioè sapete che tutti sanno cos'è la circoncisione, da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne. Allora ricordatevi, ecco, ricordatevi, che in quel tempo eravate senza Cristo, io dico senza Messia. Perché la parola Cristo, vedete, non rende bene come Messia, perché Cristo è stata troppo logorata negli ultimi 2000 anni, questo nome greco, che significa Messia, non significa neppure... Però detto Messia, che è rende il suo vero significato, perché Cristo, il cristianesimo non ha capito bene che cos'è il cristianesimo. Messia, invece... dice un'altra storia, anche se è la stessa sostanzialmente, no? Ricordatevi che un tempo eravate senza Messia, e possiamo dirlo perché esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. C'è qualcuno che è ancora così? C'è qualcuno che è ancora così? Non lo sappiamo, speriamo di no. E poi c'è tutta una storia. Però, tornando al principio che la storia è una cosa importante, cioè noi, cioè non stiamo qui parlando perché qualcuno un giorno, combinazione, abbiamo comprato un libretto in una libreria così a casa e poi ha detto, ah guarda che belle favole, tipo quelle che raccontano, quelle di Harry Potter, eccetera, no? E ci siamo trovati così, no? Quelle sono favole, questa è una verità, no? Assoluta, ma una verità che dice molte cose, no? Quindi, perché attraverso questa storia, attraverso la storia, noi siamo riportati nel passato, questo è importante, comprendere bene il passato, per capire la nostra storia, la nostra, dico, dobbiamo capire bene il passato, quelle che sono le nostre origini, ok? Allora, conosciamo la nostra storia. Spesso e volentieri ci capita, dite chi non lo fa, lo facciamo perché siamo interessati, no? Ci capita di indagare sui nostri antenati per percepire tutti i tratti somatici, ma com'era mia nonna, magari io somiglio al nonno, quello che poi riusciamo a percepire più o meno qualche tratto, no? Quando ti fai, dici, ma tu ti ricordi i tuoi bisnonni? Sì, i miei bisnonni, poi dopo dici, ma i bisnonni, i tuoi bisnonni già non te li ricordi più. Quindi già non ti ricordi più, però attraverso qualche foto, se c'è ancora, dici, ma guarda com'era, eccetera. E noi lo facciamo, no? Andiamo ad indagare per capire, però non arriviamo molto lontano, no? E andiamo a vedere questo anche per capire se questi tratti somatici poi dove e quando vengono trasferiti sui nostri figli, no? Per dire, ma somiglia a questo, somiglia all'altro, certe volte cerchiamo attinenze col carattere, è sostanzialmente così. Però dobbiamo dire una cosa, sicuramente abbiamo dei padri biologici, ok, che assieme alle nostre madri ci hanno generato, bella scoperta. Però possiamo dire che Dio solo ci ha creato, è una cosa diversa. Dio solo ci ha creato, no? Essendo padre creatore dell'universo. Lui ci ha creato, lui ha creato il meccanismo e tutto il resto. Quindi noi abbiamo dei figli, siamo figli biologici. Quando dice voi che siete malvagi ai padri, nonostante tutto, dice, se un figlio vi chiede un pesce non gli date un serpente, se vi chiede un pane non gli date una pietra, perché siete biologici. Nella parola di Dio, come abbiamo letto prima, cari fratelli e sorelle, c'è scritto il comandamento: onora tuo padre e tua madre se vuoi prolungare i tuoi giorni sulla terra e vedere del bene nella tua vita. Ok? Ci siamo, vediamo. Da noi in Calabria c'è un proverbio che dice, poi ve lo traduco se non lo capite, ma non è una barzelletta, è una cosa molto seria, perché anche i proverbi hanno la saggezza popolare, va? Mia madre me lo diceva sempre e non sbagliava, perché diceva: chi non senta la mamma lutato senta lo diavolo ingarnato. Ok, avete capito? Se non traduco, cioè praticamente chi non dà retta, chi non ascolta quello che ti dice tuo papà e tua mamma, ascolta il diavolo, cioè sostanzialmente senti il diavolo che si è incarnato, no? Ma non dice niente di così diverso, perché Gesù dice che tutto il mondo giace nel maligno, quindi non giace nel maligno. Quindi, no, cosa significa questo? Nelle lettere agli ebrei, come ho letto poc'anzi, c'è scritto: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali, no, vi hanno fatto che cosa? Vi hanno, in qualche modo, ci hanno annunziato la parola di Dio. Ok? Allora, no, perché dico, siccome abbiamo la memoria corta, molto corta, eccetera, eccetera. Tenete conto che quando eravate senza Messia, quindi esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti e alla promessa, che significa? Poi arriviamo, cerchiamo di capire meglio. Cioè eravamo senza speranza, senza Dio, quindi senza vita eterna. Senza vita eterna, perché qua non stiamo parlando di barzellette, no? Eravamo senza Dio nel mondo. Allora, permettetemi, qualche volta devo fare questi esempi perché ci possiamo capire meglio. Se la matematica non è un'opinione, questo fa quello, voi siete nati dalla mia testimonianza. Qualcun altro è arrivato dopo, ma è diventato figlio adottivo e non è che lo prendi a calci nel sedere per quello, tutt'altro. Allora, se la matematica non è un'opinione, voi siete nati dalla mia testimonianza, come io sono nato da mio padre e mia madre. Difficile questo? Ho detto qualcosa di strano? Di difficile? Ok. Cosa dice la scrittura? Abbiamo visto: onora tuo padre e tua madre. Ok? Dice, in un altro punto che non abbiamo letto, siano i vostri anziani, i vostri conduttori, eccetera, eccetera, ritenuti degni di doppio onore. Ok? Non perché dovete portargli la merendina alle 4, non so, mandargli il cameriere a servirli, no. Poiché il Signore li ha autorizzati per cosa? Per seminare la sua parola. Questo non è una cosa da poco, è una cosa che forse noi, alla quale non riflettiamo a sufficienza, no? Quindi, non solo questi anziani vi hanno annunziato la parola di Dio, usati dal Signore per questo motivo, per farvi entrare nella cittadinanza di Israele, ma vi hanno fatto un dono così grande. Certo, il dono lo fa il Signore, ma il dono così grande qual è stato? Vi hanno annunziato la vita eterna e hanno fatto in modo che voi entraste nella vita eterna. Non è poco, cari fratelli e sorelle, non è poco. E consideriamolo queste cose, perché non si può considerare sempre il fesso che parla, in genere, non solo qui, in ogni posto. Io dico quelli che faticano per il Signore. Allora, non solo questi anziani vi hanno annunziato questo, ma vi hanno pure allattato. Sapete che significa? Negli anni vi hanno allattato, prima, cercando di non darvi qualcosa che potesse strozzarvi. Eh? Ve lo ricordate? Attenzione al bambino, perché si sta strozzando. Perché? E allora tu sei sempre lì pronto a proteggere i bimbi appena nati, ve lo ricordate? Attento che quello va a cadere nel fosso, attento che quello così. Allora, quindi non solo questi anziani vi hanno lattati con puro latte spirituale e poi nutriti con cibo solido, sostanza, non fuffa, non religione. Vi hanno nutrito di che cosa? Del cibo di Dio, la parola di Dio, che dalla morte porta alla vita eterna. Di questo. Scusate se è poco, eh? Voi, come Israele nel deserto, dico voi, non prendetela come un'accusa, è una riflessione, perché la parola di Dio, quando parla anche, dice voi, no? Agli ebrei cosa dice? Voi, eccetera, eccetera. Perché li conducesse al ravvedimento. Allora, voi, come Israele nel deserto, cosa fecero? Disprezzarono la guida che il Signore gli aveva posto per condurli nella terra promessa. La disprezzarono. Voi Dice: no, ma meglio loro, no? Voi che resistete allo Spirito Santo, perché abbiamo un altro modo per resistere allo Spirito Santo. Queste cose noi diciamo non sono per accusare nessuno. La parola di Dio serve sempre, i culti servono sempre per edificarci, per redimerci e per proteggerci. Voi che resisteste, che vi ribellaste allo Spirito Santo, che prendete a calcio in bocca, come presero a calcio in bocca qualcun altro nel passato, chi vi ha nutriti? Immaginate di dare un calcio in bocca a vostra madre, a vostro padre. Oggi succede, perché alla fine dei tempi c'è scritto che i figli saranno ribelli genitori e faranno tutto ciò. Perché questo, cari fratelli e sorelle? Perché Satana sta cercando in ogni modo di entrare nella casa che aveva lasciato, vuota, capito? Dice: ma io sono uscito da quella casa. Aspetta, aspetta, vieni, facciamo un giro, vediamo se per caso è sguarnita, è vuota. La casa è vuota. Ma dice che prende altri 7 spiriti peggiori di lui e va ad abitarci. Allora, cari fratelli e sorelle, io vi dico sinceramente, bisogna stare molto attenti a non scherzare con queste cose, a non scherzare col fuoco, capito? Se voi la ritenete superficiale queste parole, ognuno faccia come meglio crede, perché voi che dovreste amore verso vostro padre e vostra madre, perché vi hanno portato alla luce, vi hanno portato la luce, non dovete dimenticarlo questo. Voi che ritenete che tutto vi sia dovuto, tutto vi sia dovuto, e invece li disprezzate, perché? Perché cercano per il vostro bene di correggervi, li disprezzate per quello. Così che i vostri conduttori, per volontà del Signore, vi hanno fatto conoscere la via della vita eterna. È così. È così, scusate se è poco, cioè voi per questo motivo, dico voi, scusate, sembra un'accusa ma non è così, voi per questo motivo dovreste gioire quando pensate a qualcuno che aveva portato la parola di Dio. Pensate a me, quando pensate a me dovreste essere felici, non dovrei essere un problema per voi, dovreste essere felici, per come dice la scrittura prima. Vedere il tipo di vita che il Signore mi ha dato per me, i benefici che ha dato a me, alla mia famiglia, che mi ha salvato dalla morte. Non vorrei parlare di me, ma di chi devo fare gli esempi? Di un altro che non conosco? E così via. Potrei continuare per molto tempo. E se poi, cari fratelli e sorelle, poi, come per genitore, se il genitore, se il vostro genitore per caso ha il naso storto, che fate? E magari so che lo volevate con gli occhi azzurri, volevate un genitore con gli occhi azzurri. Guarda. Dovete prenderla col Signore che vi ha dato quel genitore. Vero, Enrico? Dovete prenderlo col Signore, va dato col genitore. È così. E quindi agli occhi azzurri. Vi dico di più. Oggi l'aspetto è molto importante, l'aspetto esteriore, no? Io vi ricordo che il profeta Eliseo era calvo. Lo dice la scrittura. Tant'è che lo prendevano in giro. Ma agli occhi degli uomini poteva apparire assolutamente un difetto. Ma non lo era agli occhi di Dio. Non lo era agli occhi di Dio. Allora, se vi allontanate dalla correzione della parola del Signore, perché vi ritenete ormai adulti e giudicate i vostri genitori, sappiate che avete aperto la porta a Satana. Non ci sono molte È matematico, voi finite in un mare di guai, capito? I culti servono anche a questo, non solo per imbrodarci, dirci delle belle cose che vanno bene, ma servono anche a questo, per tutelarvi. Voi aprite la porta a Satana e ci fa quello che vuole. A casa vostra fa quello che vuole, comanda lui, la pace è finita. È finita per voi la pace, non avete più pace perché non avete più tutele, non avete più protezione. Non so se mi sto spiegando. Provate a vedere questo e vedete che è stato sempre così. La storia dimostra che è stata sempre così. Ognuno faccia per conto proprio. Allora, egli entra per devastare la vostra vita. Non entra certo per proporti delle cose, ti propone delle cose, ti suggerisce delle cose, ma sbagliate. Ecco, perché un giorno, per devastare la vostra vita, perché un giorno avevamo fatto uscire Satana, forse. Ecco, devo dire, se è un forse è meglio, no? Ma se l'avevamo fatto uscire, poi fatto rientrare, è brutto, molto brutto e pesante, no? Pesante, non so, io non posso mettermi al posto del Signore. Per quello ho detto mille volte, cari fratelli e sorelle, davanti alla cosa più grave di questo mondo, io mi rimetto alla misericordia del Signore, perché io non posso giudicare, perché una volta che giudico un altro, giudico me stesso, capito? Perché io sono un peccatore. Chi conosce il limite del peccato? No? Certo, chi peccava non pecchi più, eccetera, eccetera, eccetera. Ma chi sono io per trarre delle somme? Le somme le trae il Signore, e quindi tutti siamo tenuti a rimetterci alla sua misericordia, ok? Allora, per sentirci sicuri, dobbiamo affidarci ai nostri genitori. Se ci hanno voluto bene, se ci hanno condotti bene, se sono genitori veri, si prendono cura di voi. È vero o no? Non vi lasciano nelle pecore infinite, no? Negli ovili infiniti della Sicilia, della Sardegna, di dove volete voi, no? Si prendono cura fino in fondo. Perché questo impegno, se il Signore, non è che il conduttore sceglie da solo di fare il conduttore, perché se il Signore che sceglie, se no quello non è un conduttore, scusate, quello è uno che è malato, capito? Quello è uno malato. Allora, se lo sceglie il Signore, una mamma, le caratteristiche che ha una mamma, non ce l'ha un altro. Non ce l'ha un altro, perché chi gliel'ha creato quelle caratteristiche? Chi gliel'ha date? Il Signore. Il senso di protezione, il senso di amore, il senso di così, nei confronti dei propri figli. E questa è una relazione che ci deve essere necessariamente, cari fratelli e sorelle, in una comunità. Allora, se abbiamo lasciato la casa vuota, speriamo di no, sguarnita di protezioni, questo succede, inevitabilmente. Satana entra e prende possesso, cioè non sei tu più che comandi, non sei più. L'abbiamo visto in un'altra occasione, quando dice non funziona più, il computer è impazzito. Come è impazzito? È entrato un virus, è successo a me da poco, andavo col mouse da una parte e quello faceva quello che voleva, capisci? Capito? Così è Satana, uguale, no? Allora, dico questo perché, allora, l'unità della Chiesa è indispensabile per spegnere tutti i dardi infuocati di Satana. Non lo dico io, cari fratelli e sorelle, lo dice la parola di Dio. Siamo tenuti all'unità della fede, lo diceva la sorella nella preghiera prima, no? È una cosa così importante. Cosa dice? Siate di un solo... Prego?
Spirito.
Un solo corpo.
Intendimento.
Cioè, questo è. Perché certo che se la testa pensa una cosa, la mano ne fa un'altra. Certo che se la testa è senza la mano, cosa può fare? Niente. Vedete com'è importante? Il Signore ha fatto tutte le cose importanti, non la testa. Ha fatto tutte le cose importanti. No, vaglielo a dire a quei poveracci che hanno la testa ma non possono usare le mani, che sono un povero Welby, no? Che non poteva muoversi. Andate a dirglielo a loro, che vorrebbero alzare una mano e non riescono manco a muovere gli occhi. Quindi, puoi tu essere un corpo senza un piede? Dici, ma io sono la testa. Ah sì? Allora cammina. Cammina, dai, vai, vediamo. Voli? Non so se... quanto è importante questo. Quindi nessuno è minore o maggiore. Tutti hanno una funzione. Tutti hanno una funzione nel corpo. Così dice, così vuole il Signore. E vuole proprio per questo che tutti i membri... Ma certo che se la mano dice io sono la testa, non mi sembra. O se la testa dice io sono la mano, qui ci sono le cose che non funzionano. Dico delle cose difficili? No. Allora, l'unità della Chiesa è indispensabile per spegnere tutti i dardi infuocati di Satana. Voi sapete che il personalismo non contempla la comunione con il corpo di Cristo. Per forza. Se quello dice io sono piede e basta. Cioè tu sei piede che hai una funzione nel corpo. Senza, ecco perché il corpo funziona. Se la Chiesa non capisce questo, una comunità, di cosa stiamo parlando? Cioè ognuno va per conto proprio. Chi se ne va da una parte, chi se ne va dall'altra, eccetera, eccetera. E ci sono alcuni corpi belli, però hanno una testa col naso storto. Ma la cosa importante è che funzionino bene. Allora, il Signore ci chiede questo, un solo corpo, una sola mente, nella libertà. Io lo sottolineo. Dove lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Quindi non ci può essere un corpo sano se non c'è la libertà. E io ho sempre creduto in questo, fino in fondo. Quindi non facciamoci dei problemi, io l'ho sempre detto. Sapete, ognuno deve avere una bella relazione col corpo. Io che per anni mi sono occupato di proporzioni del corpo umano. Capisco che se ne sbagliavo una, non è che gli potevo mettere, tu lo sai, no, Giulia? Capisco che non è che gli potevo fare a uno il piede che si diceva tutto il corpo, e l'altro piede gli facevo un metro più avanti, cioè c'era qualcosa che non si capiva, che non funzionava. Oppure quando voi andate a comprare in un negozio delle scarpe, per voi, quando ce l'avete il piede? 41? Perché il vostro corpo è tutto proporzionato per il 41. Se voi andate a comprare una scarpa 45, cioè forse è meglio una valigia, un bagaglio al posto della... Cioè, c'è qualcosa che non va, no? Allora cosa devo fare? Sicuramente, se io... ho un piede più grosso del corpo che c'è nella Chiesa, in quella comunità, io non posso stare in quella comunità, perché non è la mia comunità. E se ce l'ho più piccolo, lo stesso. Quindi tutto deve essere relazionato al corpo, al proprio corpo, al corpo che il Signore ha stabilito, perché è il Signore che stabilisce le misure, è il Signore che fa i rapporti, le proporzioni. Difficile? È difficile? Non mi sembra. No. Allora, però tutto questo avviene nella libertà. E allora vi dico questo, cari fratelli, non facciamoci del male gratuito. Non facciamoci del male gratis. Scusate, certe volte noi stiamo male per delle cose inesistenti, per delle cose che non esistono. perché ci viene da dentro boh, non lo so. Allora dobbiamo calmarci, stare tranquilli e pensare a quello che veramente è dico, vabbè, il mio genitore ha un naso storto, però mi ha dato la vita. Mi ha dato la vita, il Signore l'ha utilizzato per darmi la vita, per portarmi alla luce. Poco? Poco. Scusate se è poco. Vedete, ci sono diversi casi. E vedete, sapete dove è il problema? Poi l'orgoglio personale, purtroppo, acceca. Acceca e distrugge la fede. E questo è il problema. Il Signore ci chiede un altro atteggiamento, un atteggiamento di umiltà, di interscambio reciproco, di amore reciproco, soprattutto, no? E di sopportarci, qualche volta dobbiamo sopportarci. Se per il momento ho una scarpa che io ce l'ho 41 il piede e ho solo una scarpa da 42, mi tengo una scarpa da 42, cioè, però la adeguerò, farò in modo appena possibile che quella scarpa diventi 41. Okay? E viceversa. Quindi l'orgoglio personale purtroppo acceca le nostre. Noi singolarmente non siamo nessuno. Lo volete capire o no? Io, a chi, se voi non ci foste questa mattina, io a chi dovevo parlare? Ai muri. E voi? Cioè, capite che è tutto relazionato. Non c'è una cosa che il Signore fa fuori posto. Fa tutte le cose nel modo giusto, se sono fatte da lui. E altrimenti facciamo la banda, prendi quei 4-5 che sono la chitarra di là, altri 7-8 che arrivano non so da dove, che si incontrano per la prima volta e che si mettono a suonare qualcosa che non si capisce. Capito? Ecco. Allora, l'orgoglio, cari fratelli e sorelle, acceca, acceca. È una cosa che non deve far parte della natura del credente. Non deve far parte. L'amore non si offende. Non si offende. C'è scritto, l'amore non si offende. E se qualche volta vi viene fatto un torto, c'è scritto sopportate tutto qualche torto. E al massimo si va dal fratello, dalla sorella, e dice, ma senti, vedi che. Mi hai pestato un piede, io dico, per la Martina, sono d'accordo con te, ti ho pestato un piede, cosa devo fare? Scusami. Eh? Così, cari fratelli e sorelle, l'orgoglio, no, fu quello di Anania e Saffira, perché ritennero autonomamente, hanno fatto i loro affari e si sono trattenuti una parte del denaro per loro, capisci? Mentendo così allo Spirito Santo. La risposta del Signore è stata immediata. Che cosa significa questo? Perché presero delle decisioni diverse, autonome. Ma se voi, dice, se voi non vendevate questo denaro, non restava vostro chi vi ha detto di vendere l'orto, il pezzo di terra? Mica era scritto che loro dovevano vendere il pezzo di terra per forza. Loro l'hanno venduto e poi hanno fatto il contrario. Cioè hanno tenuto un pezzo per loro e il resto l'hanno dato alla comunità, come pensavano. Ecco, però non era questo il caso, era proprio questo per farci capire che nessuno ci obbliga. Nella libertà non siamo obbligati, cari fratelli e sorelle, dobbiamo vivere questa relazione in amore, perché non ci può essere amore senza libertà. Io di questo sono profondamente convinto, ma non convinto poco, convinto tanto. Per quello ho sempre detto, caro fratello, cara sorella, se in questo corpo le scarpe ti vanno strette, perché tu hai il piede più grosso, non sei obbligato a stare qua. Per amore. Perché dobbiamo farci del male? Perché mi devo mettere una scarpa più stretta, scusami? Perché? Ma sai che calli che mi vengono? Anche se sono più larghi ti vengono i calli, eh? Quindi, cerchiamo la giusta misura per ognuno di noi, nella libertà, nel rispetto gli uni degli altri, no? Allora, non è, cioè, nella scrittura non c'è solo la storia di Anania e Safira, ci sono così tutta una serie di racconti che non posso adesso elencarveli, ma c'è uno studio di persone che nella loro vita hanno, si sono comportate così. Allora, onora tuo padre e tua madre, onora tuo padre e tua madre. Io non ho mai chiesto niente a nessuno personalmente, lo sapete. Ho chiesto a qualcuno del denaro, ho chiesto a qualcuno, so, favori speciali, sconti, ho chiesto a qualcuno qualcosa del genere. Beh, come diceva Samuele, a chi ho preso l'asino? No? A chi gli ho fatto quello o quell'altro? Ditelo, ditelo. Ho chiesto soldi per me? Io non so manco quanti soldi abbiamo nella comunità, no? Non so niente. Lo sa la sorella, ogni tanto dico scusa, ma come siamo messi? E così via. E potremmo continuare per tanto tempo. I genitori, i nostri genitori, li sceglie il Signore. Quindi onora tuo padre e tua madre e siano reputati degni di doppio onore. Io non chiedo onore per me. E il Signore chiede onore per quelli che faticano per Lui. E per quelli che vegliano sulle anime vostre. Non è un compitino proprio facile, eh? Soprattutto se il bambino dà strattoni prima che gli fai capire che deve stare tranquillo. Io ho visto con mio nipote ieri sera, non riuscivo a tenerlo un attimo, nel senso buono, eh? Però, capisci? È così. Dobbiamo, finché tutto si entri nella normalità, non possiamo sospettare il male, perché la carità non sospetta il male gli uni nei confronti degli altri. Se facciamo qualche errore, chiamiamolo non volontario, perché la cosa importante è questo, che non sono fatte volontariamente. Se ci facciamo uno sgarro, ti fa per dire, non deve essere volontario, mirato, che adesso, perché se così è, allora ci sono dei problemi. È meglio parlare chiaro, è meglio parlarci chiaro. Quindi stamattina il culto ha avuto un tono che vuol farci capire comunque delle cose importanti, cose che noi pensiamo che ci siano tutte dovute. Pensiamo che la nostra mamma e il nostro papà ci siano dovuti. Che è tutto gratis. Perché io sono il centro del mondo e tutto mi è dovuto. Non mi è dovuto proprio niente. Ma manco il tempo che devo vivere fra cinque. Non mi è dovuto, niente mi è dovuto. Quando avremo capito questo, possiamo cominciamo a camminare serenamente con il Signore. Voglio il Signore perdonarci, accoglierci nella sua pace, che è la cosa più importante che a noi preme, a me per primo. E la pace del Signore che io vi auguro con tutto il mio cuore. Amen. Amen. Amen.